Che tetto?
Allora, buonasera a tutti. Dunque, le motivazioni dal punto di vista urbanistico secondo me sono anche abbastanza evidenti. Diciamo all'epoca in cui è stato concepito il piano regolatore di Cameri, ovviamente c'erano delle prospettive anche di sviluppo urbanistico insediativo ben diverse. Ahimè, erano gli anni Ottanta, si pensava che il mondo andasse verso un'altra strada, invece ha preso una direzione diversa, per cui ovviamente negli ultimi anni la recessione nell'ambito, insomma, della costruzione in generale, anche proprio dell'impiego dal punto di vista economico del reparto costruttivo per farne economia è diventato pressoché nullo, tant'è che, per dire, nella stessa Camera si è visto nell'arco di 10 anni un decremento quasi del 100% delle licenze edilizie, quindi insomma questo ovviamente non garantiva più l'efficacia di questo seppur piccolo secondo me indice insediativo in quest'area, nel senso che ovviamente lo 0,15 non è una grandissima ovviamente quantità di indice di fabbricabilità, però chiaramente visto nella, diciamo così, nell'ottica dell'impreso comunque del comparto edilizio che avesse una certa entità, ovviamente induceva a poter sfruttare anche quella fabbricabilità, è una roba difficile, per pensare insomma di avviare un'attività costruttiva. Ovviamente questo non è più. Quindi, siccome nel piano Gregotti cosa succedeva? L'idea era stata questa fondamentalmente. Abbiamo questo territorio, diciamo così, che è cresciuto in maniera abbastanza organica, no? Compatto, quindi non abbiamo diffusioni strane al di fuori del centro urbano e quindi cerchiamo di in qualche modo contenere, insomma, l'espansione urbana al di fuori di una certa linea di connessione appunto tra l'urbano e l'agricolo. Questo diciamo così percorso di connessione urbana non necessariamente doveva essere la pista ciclabile, secondo me non era stato concepito come pista ciclabile, ma comunque appunto come una sorta di linea di demarcazione tra quello che era una crescita urbana di un certo tipo, anche abbastanza insomma consona alle esigenze della comunità, e quella che poteva essere insomma una cosa selvaggia, per cui rimane come concetto alla fine, cioè i metri quadri di superficie che fanno da tutela sostanzialmente a questa crescita indiscriminata al di fuori di un certo tessuto urbano rimane. Ovviamente è venuto a mancare lo scopo della volumetria, per cui a quel punto tanto vale effettivamente lasciarlo come segno, nel senso che in caso di edificazione rimane quello spazio da dover mantenere o a verde o a ciclabile o a quello che vogliamo, insomma spazio di servizio, però non cuba più sostanzialmente. Per cui chiaramente non cubando più non dovrebbe più fare nemmeno indice dal punto di vista fiscale. Il fatto che non sia una variante strutturale è la normativa che lo impone, insomma la legge regionale stabilisce che ci sono dei parametri entro i quali insomma appunto questo cambiamento non incide né sull'indice di espansione territoriale generale, non incide su tante altre cose, insomma, che fanno normalmente di una variante strutturale, una variante talmente minimale, insomma, per cui. E dal punto di vista ambientale, anche avendo mantenuto appunto l'entità di segno, non solo grafico, ma segno fisico, che garantisce una certa separazione tra l'espansione urbana selvaggia e l'agricolo, che comunque è riconosciuto come tessuto che ha una certa caratterizzazione, ha fatto sì che non venisse riconosciuto insomma nessun tipo di disagio dal punto di vista ambientale. Ecco.
Va bene, grazie.
Prego.
Grazie. Ci sono delle domande da porre all'architetto Ferraris, oppure prego.
Consigliere Monfrinoli, avevo una domanda da porre all'architetto, che ringrazio per la sua presenza.
visto l'amicizia da tanti anni. La prima domanda che volevo porre all'architetto, poi avevo delle domande anche di tipo fiscale, più legata alla parte economica. A questo punto questi terreni, architetto, rimangono sostanzialmente a destinazione agricola?
No, non agricola.
Rimangono... E sono sempre aree a servizi, allora senza indice... di utilizzazione?
Esatto, senza indice di utilizzazione fabbricabile. Viene praticamente come se fosse un'area, quella che noi consideriamo area verde privato vincolato sostanzialmente, inedificabili di fatto.
Ok, però... e l'altra domanda, sempre se puoi darmela, è di quanto si viene a ridurre la capacità insediativa togliendo questo 0,15?
No, questa non è una domanda a cui posso rispondere, non abbiamo fatto il calcolo perché dall'ultima variante che è stata fatta non sono riuscita a risalire a quella che è la capacità insediativa attuale, nel senso la quantità. Io so che comunque vengono ridotti, ridotto pochissimo insomma dal punto di vista dei metri quadri, ecco, per cui... è al di sotto di quella che è la capacità che viene prevista normalmente per le varianti strutturali, sicuramente.
No, di questo non avevo assolutamente dubbi, però di fatto, essendo un percorso di configurazione urbana lungo circa 9 chilometri, con una sezione di 8, io credo che viaggiamo intorno ai 72-75 mila metri quadrati di roba.
Sì, 75 mila metri quadrati più o meno, sì.
Quindi pensavo che avevate fatto anche un calcolo della riduzione, visto che no, nelle motivazioni per cui è una variante parziale e non una variante strutturale, proprio perché non vi è un aumento di indice di edificatorio, ho detto avranno fatto anche il conto di quello che è in diminuzione togliendo questa parte. Niente. Comunque era semplicemente una domanda di tipo tecnico. L'altra invece domanda... proprio perché l'architetto era una domanda invece di tipo economico, visto che di fatto si trattava, teniamo conto che su queste superfici la valutazione deliberata dal Consiglio Comunale era di 24 euro al metro quadro, per cui di fatto io invece chiedevo cosa influisce poi sull'IMU e la TASI il fatto di togliere questo indice di fabbricabilità e quindi di fatto non pagheranno più IMU e TASI in quanto comporta la diminuzione. Questo è un dato economico. Posso? Che non chiedo all'architetto. Prego.
A me o all'architetto?
No, non all'architetto, perché non può rispondermi.
Allora, praticamente siccome abbiamo terreni dei coltivatori diretti 7.142 metri quadrati, su questi non pagavano già
nulla.
Pagavano già nulla. Circa 50.000 metri quadrati erano dei privati, chiamiamoli privati, e circa 11.426 metri quadrati sono di proprietà del comune. Facciamo 11.426 più 10.000 dei contadini, perché è molto poco, rimangono questi 50.000.
Sì.
Ci aggiriamo sui 12.500-13.000 euro di media all'anno. Diciamo che quella cifra era...
Di minore entrate.
Di minore entrata, sì.
E l'altra...
Dico circa perché poi...
Sì, circa, sì, ovviamente, circa. Circa.
Andiamo dai 12 ai 13, no?
Sì, ma non era giusto per avere un termine di grandezza.
Sì, perché come ti ho già detto, proprietà del comune erano già 11.500, circa 10.000 dei contadini, e non è che rimanevano questi circa 50.000 metri quadrati su cui i cittadini pagavano 24 euro al metro, ecco.
Sì,
su 24.
Allora, la considerazione non è nel merito dell'operazione, che noi appunto riteniamo valida sempre per diminuire quello che è una pressione fiscale sui nostri cittadini. Quello che ci lascia appunto perplesso è che questi poveri cittadini hanno pagato questa tassazione dal lontano piano Gregotti. E in alcuni casi qualche cittadino è stato anche fortunato, perché di fatto gli è stato acquistato il terreno dal comune e gli è stato pagato non un prezzo di area servizi senza edificabilità, che peraltro bisognerà andare anche a computare oggi come valore, perché non potrà essere più considerata a 24 euro al metro quadro.
Sarà considerata agricola, penso.
È per quello che io ho posto la domanda, se viene poi come destinazione un'area servizi. Io ho fatto una domanda prima, che è verbale, ho detto allora ha un valore di area agricola o no? E mi è stato però risposto dal punto di vista tecnico, e l'architetto c'ha ragione, mi dice che rimane un'area a servizi, che però non ha più un indice di fabbricabilità. Quindi la compariamo poi come valore un'area agricola? Nelle tariffe, perché insomma a un certo punto questo DUP ha stabilito quali sono i costi delle aree. Quindi quelle aree lì come vengono considerate? Non ho trovato nulla in merito, per quello sto anticipando magari dei punti, però di questo è un punto.
Diciamo che sono considerate agricole.
Vengono considerate a tutti gli effetti agricole, come valore per...
Su cui pagare l'eventuale IMU e TASI.
Sarebbe bene nel documento che presentiamo i valori dei terreni e aree di antico impianto, aree consolidate residenziali, andare a fare una specifica di questa cosa, perché poi diventa un problema. Finisco il mio discorso. Quindi noi abbiamo dei cittadini che lontano 1997, credo, pagano questa tassazione e hanno buttato via un mucchio di soldi per niente. È pur vero che abbiamo visto che queste aree non funzionano, come abbiamo visto che non funzionavano le aree a comparti, come ho dei grossi dubbi che funzionino le aree a servizi rimaste, dove i nostri cittadini pagano delle sfiondate di IMU e di TASI, che sono aree che poi, visto che costruzioni, abbiamo detto quasi zero, questi hanno delle aree a servizi e sappiamo, secondo me ci sarà da mettere a posto anche questa partita, non solo il percorso di configurazione urbana, perché di fatto per i nostri cittadini è una legnata, e non vorrei dire un'altra parola, che è una presa un po' per i fondelli, perché queste aree a servizi non verranno praticamente usate, e sono tante queste aree a servizi con dei costi molto alti, a cui si è aggiunta, era una discussione che avevamo già fatto precedentemente, credo quando è stata introdotta la TASI sui terreni, e noi ci eravamo espressi in un modo dicendo va bene l'IMU, però la TASI sulle aree a servizi potevamo pensare di non inserirle, quindi andare a gravare ancora di più su quello che sono appunto le tassazioni dei nostri cittadini. Io sono convinta anche di un'altra cosa, che lo dissi quando poi si ripresentò la variante strutturale più tardi nel 2006, dove riprese quello che era stato approvato nel 1997, che questo percorso di configurazione urbana trova il tempo che trova. Io mi rendo conto che utilizziamo parole di architetti, di professionisti, connessione tra il centro urbano e l'ambiente agricolo, però ho parlato di 9 chilometri, ho parlato di 9 chilometri, il comune di Cameri, pur pensando un paternariato che mi viene da ridere, mettiamolo pure, ma non la realizzeremo mai, perché comunque è una pista ciclabile dove bisogna fare accessi a fondi che potrebbero essere poi interclusi, oppure a passaggi vicino alle abitazioni, con dei costi che non ci arriveremo mai. Io avevo fatto un conto una volta spannometricamente, ma proprio spannometricamente, prendetelo con le molle, ma non bastano 8 milioni di euro per fare sta roba qua. Ma che senso ha? Io vi dico, ma che senso ha? E sollecito l'amministrazione, non adesso, durante l'anno, di valutare anche questo discorso delle aree a servizi, perché non possono funzionare, nell'ottica anche di un discorso che ho fatto in sede di capigruppo e che oggi non voglio ripetere per tanti motivi. Per cui ragioniamoci, perché questa è stata una tassazione per anni, io ritengo, iniqua sui nostri cittadini. Ben venga che oggi venga tolta, però ci sono stati anche dei cittadini che hanno venduto e hanno venduto il loro percorso di configurazione urbana a 24 euro e in alcuni casi li ha anche presi comune questi terreni. Per cui capite che quando si parla di perequazione, si parla di ugual trattamento per tutti i cittadini, in questo caso non lo è stato. Detto questo, siamo contenti di questa variante perché qualcuno sarà sgravato di questi costi, soprattutto i cittadini comuni che non sono coltivatori diretti, i quali non hanno problemi per quanto riguarda i mutasi, però abbiamo molte perplessità, ma su quello che è ancora vigente oggi sul nostro strumento urbanistico. Noi voteremo senz'altro favore. Grazie.
Consigliere Messina, anche io ringrazio l'architetto per il suo intervento in questa sede. La variante che oggi portiamo in approvazione c'era già stata preannunciata quando il Consiglio Comunale si era trovato ad affrontare la questione dei comparti e condivido il tono di amarezza dell'architetto Monfrinoli sul ragionamento di chi fino ad oggi ha versato nelle casse del Comune quanto la normativa in quel momento prevedeva. Senza dubbio l'azione che oggi però il Consiglio Comunale va a intraprendere è positiva e condivisa, perché le premesse che ci ha ricordato la dottoressa Crespi e che sono comunque riportate anche nella proposta di deliberazione sono delle premesse che tutti quelli che negli ultimi anni hanno svolto un'attività amministrativa in questo comune sanno benissimo, in particolar modo la necessità di sgravare i cittadini da una pressione tributaria tra l'altro poi inefficace, perché come è stato ampiamente detto e come tutti, ribadisco, quelli che hanno svolto incarichi amministrativi sanno, è un progetto nel suo complesso irrealizzabile. Quindi senza dubbio la variante che portiamo oggi è una variante che ci sentiamo di condividere e alla quale daremmo il voto favorevole.
Va bene, io volevo aggiungere delle cose, nel senso che ho ascoltato favorevolmente gli interventi sia della consigliera Monfrinoli che della consigliere Messina. Ma vorrei riprendere le prime parole che ha detto l'architetto Ferraris. Negli anni 90 forse pensavamo tutti che il mondo sarebbe andato in un'altra maniera. Tutte le decisioni, scusate se parlo con le professioniste presenti, ce ne abbiamo tre, le decisioni e le proposte che gli architetti portano al tavolo delle amministrazioni a volte ci sembrano un po' esagerate rispetto. Però è altrettanto vero che io credo che bisogna riconoscere alle competenze e alle professionalità degli architetti la capacità di guardare anche più lontano. Purtroppo la realtà poi si scontra con le loro capacità di prospettiva. Il tutelare un territorio, il mettere limite a quello che era stato un po' un periodo di cementificazione aveva un senso. Si ragionava su tuteliamo una collettività, rendiamola migliore qualitativamente. Le piste ciclabili non sono cose da negare, sono delle opportunità in più che si dà alle persone nella mobilità, nei rapporti, quindi non c'era una negatività allora. Sta di fatto che i tempi sono cambiati. Purtroppo le normative in tutti questi anni, siamo arrivati nel 2016 a mettere mano a questa situazione, almeno a una parte. Purtroppo le normative, se ricordo bene, l'approvazione di un piano regolatore ci metteva 5, 6, 7 anni. Se siamo dei buoni amministratori, sappiamo che dopo un tempo accettabile si possono fare le verifiche se le cose funzionano oppure no. Il problema è cozzare contro al fatto che per porre i cambiamenti le normative richiedevano anni. Io credo che siamo arrivati nel 2016 perché in questo arco di tempo ci sono state anche dei ragionamenti su quanto tempo ci metterei a rivedere il mio piano regolatore alla luce di quello che è successo dal 2006 in poi? La crisi dell'edilizia, il fatto che vi sia una caduta del reddito pro capite che non consente più di investire in quello che era il bene primario della casa, ha messo in ginocchio questa crisi imprese storiche, ha fatto in modo che comunque una corruzione all'interno degli appalti continuasse ad aumentare, quindi anche la titubanza ad agire in certe maniere. Io sono d'accordo su quello che il costo di una visione allora futuristica era molto elevato, ma quando leggo che una città di Torino l'ha potuto fare al costo di 12 milioni di euro con i fondi comunitari, forse mi domando ancora una volta quanto le amministrazioni locali sono supportate nel cogliere le opportunità che vengono date. Non abbiamo competenze, non abbiamo professionalità, ci dobbiamo ogni volta rivolgere all'esterno a chiedere un aiuto, un sostegno. Quindi io dico, allora poteva essere una visione che diceva delle cose a un territorio. Oggi noi verifichiamo che non ci sono più né le condizioni finanziarie, ma soprattutto quello che temiamo è che rispetto a un eventuale sviluppo positivo dell'edilizia, se abbiamo ancora sempre sul groppo il discorso di non utilizzare più territorio, il cosiddetto consumo del suolo, vorrà dire che c'è proprio da rivedere tutto quello che è la nostra programmazione territoriale, tutta. Avremo tempo, avremo le possibilità. Calcolate che in questi anni noi abbiamo vincolati circa 591.000 euro entrate nelle casse del comune che servivano per l'acquisizione delle aree a servizi. Perché se una collettività migliora, si amplia, ha bisogno di più servizi, ha bisogno di ampliamenti dei servizi esistenti, ha bisogno di duplicati dei servizi esistenti. Quindi non è che abbiamo messo le aree a servizio perché ci piaceva il nome, c'era una motivazione, lo sviluppo del paese c'è stato, l'incremento abitativo c'è stato, l'incremento dei cittadini c'è stato, perché poi l'edilizia e la crisi ha fermato tutto. Allora c'è tutto da rivedere in funzione di norme che vengono avanti, di capacità finanziarie per recuperare quello che è esistente, ma nello stesso tempo abbiamo anche un'idea di vogliamo nuovi insediamenti produttivi, perché se ci sono nuovi insediamenti produttivi ci sarà nuovo lavoro per le persone. E come faremo se abbiamo esaurito le aree produttive e non possiamo più consumare il suolo? E non possiamo, cioè, il futuro che ci aspetta non è dei migliori per quanto riguarda la capacità di programmazione territoriale. Quindi io sono d'accordo, massima attenzione e movimentiamoci subito ad avere comunque un'idea di programmazione nel nostro territorio. Perché se dobbiamo cogliere delle opportunità, un'idea di che come il nostro territorio possa svilupparsi e migliorare contemporaneamente, perché se lo sviluppo è negativo non lo vogliamo, se lo sviluppo vuol dire portare una qualità della vita degradata non lo vogliamo. Quando ci eravamo opposti all'ampliamento del CIM, che sembrava che dovesse arrivare sul nostro territorio, avevamo detto no, perché sappiamo che quelle aree sono di difficile controllo. Sono complesse le aree di logistiche così pesanti. Allora dobbiamo effettivamente riprendere in mano il discorso. E io spero che lo possiamo fare tutti insieme tranquillamente, perché, ripeto, quello che ci aspetta in termini di modifica della realtà io non la vedo molto, molto bene. Ecco. Quindi questo è il primo passo. Siamo tutti d'accordo che andiamo a sgravare in minima parte. Siamo d'accordo che dobbiamo mettere comunque in chiaro, anche per quanto riguarda l'identificazione di tipo economico delle aree. Vediamo se riusciamo a programmarci nel prossimo futuro un miglioramento sia per i nostri cittadini sia per il nostro territorio. Metterei quindi ai voti il primo punto. Sì, certo. Scusa, scusa. No,
volevo solo aggiungere una cosa perché io non ne ho voluto parlare prima volutamente. Visto che è stato introdotto, io direi anche di vedere nelle more del bilancio, per una correttezza, proprio perché abbiamo questi soldi che sono vincolati per l'acquisizione di aree e servizi, ma sono soldi vincolati perché li abbiamo acquisiti. Cioè ci sono stati dati per l'acquisizione delle aree a servizi e quindi di vedere come sia possibile procedere ed andarle ad acquistare. Io mi rendo conto che se parte un'operazione del genere si sacrifica da qualche altra parte, però in realtà andiamo a sanare in questo momento una situazione che io ho già ribadito essere iniqua. Questi soldi sono stati dati per l'acquisizione delle aree, andiamo a comprarle. Se le compriamo, il cittadino non ci paga più IMU e TASI. E quindi cominciare a vedere se poco alla volta è possibile smaltirli. Il problema grosso è che ci abbiamo costruito sopra, nel senso che avendo fatto questa acquisizione lo 015 l'abbiamo preso e l'abbiamo permesso, quindi vanno acquistate queste aree. E quindi diventa un problemone. Io non volevo accennare apposta, però io ritengo che poco alla volta, con un piano, uno spalmamento di questo intervento, si possa arrivare a incominciare ad acquisire. Poi quali siano i criteri, dove andiamo a comprare, andremo a vedere quali sono le aree più appetibili per il comune e per dare servizi ai nostri cittadini.
Va bene. Allora metterei al voti il primo punto, variante parziale numero 32 del piano regolatore comunale vigente ai sensi dell'articolo 17,7 della legge regionale 5677 e per modifica dell'articolo 16,9 delle norme urbanistiche edilizie di attuazione, adozione e progetto preliminare. Chi è favorevole? Siamo tutti favorevoli, dottore. Passerei al secondo punto.